Prossima è la terza di Quaresima, la domenica di Mosè. Infatti la prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo nel capitolo 17, dal versetto 3 al versetto 7. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, capitolo 5, i primi due versetti, e poi il lezionario salta i versetti da 5 a 8. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 95, che è il grande invitatorio. Noi questa sera comunque prenderemo in considerazione il salmo 47, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico che per questa seconda, terza domenica di Quaresima quest'anno è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 4, dal versetto 5 al versetto 42, è il Vangelo della Samaritana, e subito ci intendiamo. Con la prossima terza domenica di Quaresima, questo tempo liturgico che prepara i penitenti alla riconciliazione, prepara i catecumeni al battesimo, ebbene, questo tempo liturgico entra nella sua fase centrale. Giungeremo così, una volta attraversata questa fase di necessario discernimento, alla celebrazione solenne della Pasqua, che costituisce per noi la rivelazione di tutti i misteri di Dio nella morte e resurrezione del Figlio e mediante l'effusione dello Spirito Santo. Conviene ricordare che proprio le settimane terza e quarta di Quaresima erano destinate anticamente ai cosiddetti scrutini prebattesimali. Esse assumono da allora fino a noi oggi il carattere di un vero e proprio tempo di ritiro che conduceva i catecumeni a ricevere dapprima il credo, così che erano abilitati a professare la fede, e quindi ricevevano il Padre Nostro, così che erano ormai autorizzati a pregare insieme con tutti i discepoli del Signore. Nel corso di queste due settimane, terza e quarta di Quaresima, venivano celebrate sette liturgie particolarmente appropriate ai sette scrutini previsti. Tre di queste liturgie prevedevano la proclamazione dei brani evangelici della Samaritana, del cieco nato e di Lazzaro nel Vangelo secondo Giovanni. E sono queste le tre pagine evangeliche che il nostro ciclo liturgico A, quello di quest'anno, ha assegnato rispettivamente alla terza domenica prossima, alla quarta, quella che verrà, e alla quinta domenica di Quaresima. Quindi già abbiamo davanti a noi l'appuntamento con il Vangelo della Samaritana, e sarà per questa domenica, il Vangelo del cieco nato, capitolo 9 di Giovanni, e domenica prossima, il Vangelo di Lazzaro, capitolo 11, per la domenica quinta ancora successiva. Sono queste appunto le domeniche che scandiscono il nostro cammino di conversione in questa fase centrale e certamente decisiva della nostra Quaresima di quest'anno. Affidiamoci alla parola del Signore, lasciamoci educare da colui che ci ha riservati per la santità del suo nome, per la comunione con lui vivente. E dunque leggiamo il testo della prima lettura nel libro dell'Esodo, capitolo 17, dal versetto 3 al versetto 7. Per Francesco, leggi.
In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per fare morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va, ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia. Ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?»
Bene, grazie. Quello che avviene presso l'oasi di Refidim. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. In questa domenica il testo evangelico viene letto per esteso. Ci sono anche suggerimenti da parte del lezionario di ridurre il testo a un brano più breve, ma noi lo leggiamo ancora una volta per intero. Nel capitolo 4, dal versetto 5 al versetto 42. Pasquale, leggi.
Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli, infatti, erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zambilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse: «Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io che ti parlo». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: che desideri o perché parli con lei? La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano null'altro: qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Ecco, grazie. Il Salvatore del mondo. Noi da qualche settimana ormai siamo alle prese con il secondo libretto del Salterio, dal Salmo 42 in poi, e più esattamente dopo i primi passi in questa nuova tappa del nostro cammino, dal Salmo 45, il grande epitalamio, il canto nuziale, come ricordate ne parlavamo un paio di settimane addietro. Dopo il Salmo 45 stiamo partecipando al grande corteo che conduce l'umanità lungo le strade della storia fino al trono dell'agnello per la festa delle nozze. La fidanzata dell'agnello, di cui appunto il Salmo 45 ci dà una descrizione nella quale si riconosce la complessa realtà e la faticosa avventura di tutte le generazioni che man mano si succedono nel corso della storia umana. Ebbene, la fidanzata dell'agnello sta imparando a decifrare cosa stia avvenendo nella storia umana man mano che prende dimora sulla terra. Ed ecco il Salmo 46 che leggevamo la settimana scorsa. Cosa sta avvenendo nella storia umana? E intanto è proprio la partecipazione a quel corteo nuziale che consente a quella creatura complessa che adesso io stesso ridefinivo con il titolo di umanità, e quindi una realtà che è quanto mai variegata nello spazio, nel tempo, e d'altra parte è il linguaggio che ci consente di ritrovarci tutti, nessuno escluso, nell'ambito di quel cammino e nell'ambito di quella maturazione per quanto riguarda il discernimento necessario affinché la fidanzata vada autenticamente preparandosi per l'incontro con l'agnello immolato e vittorioso, lo sposo che ormai è intronizzato e che in Salmo 45 ci ha invitati a contemplare in tutte le sue prerogative. Ed ecco che proprio il Salmo 46, nella sua intestazione, stando alla traduzione in greco, io su questo ho invitato tutti a mostrare un discreto interesse al fatto che questa intestazione nella traduzione in greco, laddove nella mia Bibbia leggo sulle vergini, dica ipertoncrifion e il latino della Vulgata dica a sua volta pro arcanis. Dunque è in questione un itinerario che stiamo man mano ricostruendo nel suo sviluppo e anche in tutte le soste e gli impegni e i rischi che esso comporta nel accompagnamento partecipando al corteo nuziale della fidanzata e dunque l'umanità in cammino ed ecco alla scoperta dei segreti di Dio. Per i segreti di Dio, è proprio la traduzione in greco insiste in questa maniera nel conferire al Salmo che leggevamo a suo tempo questa particolare proiezione su quanto di più misterioso e irraggiungibile è da sempre custodito nell'intimo del Dio vivente. E d'altra parte, ecco, tutto questo il Salmo 46 definisce come il rifugio di cui l'umanità in viaggio è alla ricerca. E così si apriva il Salmo 46: Dio è per noi rifugio e forza. E sappiamo che il testo si sviluppa poi in 3 strofe, ne abbiamo parlato a suo tempo. È in questione quel rifugio che, stando alla intestazione che adesso richiamavo, si prospetta come l'accesso o l'immersione nei segreti di Dio. Nella prima strofa abbiamo a che fare con un rifugio che è rintracciato e nell'altezza irraggiungibile del Dio vivente, mentre gli eventi che si svolgono sulla scena del mondo sono particolarmente caotici e complessi. Nella seconda strofa il rifugio ci è stato offerto nel corso della storia umana, là dove è collocata quella città che assume un valore di riferimento imprescindibile come indicazione di percorso sollecita tutte le componenti di quella immensa e dispersiva moltiplicazione di esseri umani e di popoli e di culture a ricomporsi in una economia di fraternità. Seconda strofa, ecco il rifugio nella storia, c'è una città che è stata posta come segnale, indicatore, rispetto al quale chi è in cammino, e qui non dimentichiamo quella certa fidanzata che è in viaggio per raggiungere la meta per la quale è stata convocata e la festa nuziale preparata appositamente, ebbene c'è un segnale sulla scena della storia umana, una città. Ma poi c'è la terza strofa, quella su cui ci eravamo soffermati, perché qui eravamo giunti e qui ci siamo fermati la settimana scorsa, quando il rifugio viene contemplato nella stessa presenza del Signore che fa irruzione lui sulla terra, lui che è intronizzato nell'altezza irraggiungibile, lui si introduce nelle misure della creazione, nelle vicende della storia umana, irrompe con tutto il potere tonante della sua iniziativa, laddove sono in atto le vicende delle quali tutti siamo partecipi, di cui è partecipe quella fidanzata nel corso del suo viaggio. Il Signore fa irruzione sulla terra e fa cessare le guerre, nel senso che è colui che interviene con l'energia del protagonista che rimuove la guerra, che cancella la guerra, che espelle la guerra. Ma vedete, è la presenza che oramai è riconosciuta come quel rifugio che ha preso dimora sulla scena del mondo nel corso delle vicende umane, è quello che il nostro Salmo 46 nel ritornello chiamava, ricordate, il Dio di Giacobbe. Non ci vuol molto a rintracciare il versetto 8, poi il versetto 12, il ritornello compariva anche tra il versetto 4 e il versetto 5, il Signore degli eserciti, il Signore dell'universo, lui è con noi, ma l'universo nella sua altezza irraggiungibile da parte nostra, nella sua trascendenza inaccessibile, lui, ma nostro rifugio. Dunque colui che ha preso dimora, colui che si è introdotto, colui che è penetrato, colui che si è insediato nelle cose del mondo e nelle misure proprio della nostra vicenda umana, è il Dio di Giacobbe. Ecco, il Dio di Giacobbe, qui ci siamo soffermati quando la presenza umana si arrende. Il versetto 11 che ci ha invitati esattamente a fermarci, così traduce la mia Bibbia, a sospendere ogni attività, per quanto intraprendente e geniale sembra lì per lì, comunque esercizio di un potere che è sempre poi esposto a tutte le contraddizioni e a tutti i disastri, ed ecco, arrendetevi e così conoscerete che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra, dove colui che vive nella altezza irraggiungibile della sua trascendenza è colui che in realtà si manifesta come protagonista di un'impresa che ci chiama urgentemente e energicamente ad arrenderci, così che sarà possibile conoscere la vicinanza più intima e più profonda, la vicinanza di colui che vuole abitare in noi, sulla terra. Ecco, colui che è Signore dell'universo e colui che vuole abitare in noi, sulla terra. E allora proprio qui vedete il nostro Salmo 47, salmo che, stando alle considerazioni che appartengono al linguaggio degli studiosi, si inserisce in una certa raccolta di salmi dislocati nell'ambito del Salterio, ma con alcuni momenti di concentrazione che conosciamo già o incontreremo al momento opportuno. Sono i salmi della regalità. La regalità, ecco, la regalità del Signore. È un canto che celebra la regalità del Signore, ma è esattamente quella regalità dinanzi alla quale ci siamo arresi leggendo il Salmo 46 e accompagnando il corteo della fidanzata in preparazione all'incontro nuziale, e quella resa dinanzi alla signoria di colui che è re, che come già ci prospettava il ritornello del Salmo precedente, ci interpella non come degli spettatori, non come degli ammiratori a distanza di quella sovranità che spetta a colui che dimora nelle altezze irraggiungibili della sua trascendenza divina, ma come colui che è Dio di Giacobbe, colui che esercita la regalità in quanto si insedia nelle vicende del mondo e nelle misure proprie della nostra condizione creaturale. E adesso vedete il nostro Salmo 47, probabilmente sempre riconoscendo il valore delle sollecitazioni che riceviamo da parte degli studiosi che si occupano di queste cose, rinvia, ripeto, molto probabilmente a un contesto liturgico. Forse il Salmo si inserisce nell'ambito di un rito di tipo processionale e dunque il canto che celebra la regalità del Signore nel momento in cui con concorso di popolo viene celebrata una cerimonia che comporta forse l'ingresso nel tempio, l'ingresso nella città, ma nella storia della salvezza questa prospettiva di entrare in uno spazio particolarmente definito, che sia una terra, che sia una città, che sia un ambiente, che sia il tempio, che sia addirittura il santuario, è un atto che assume una particolare rilevanza teologale. Ebbene, qui il Salmo ci consente di riecheggiare un clima di festa, un clima di commozione, la partecipazione corale di coloro che partecipano a quel certo rito, è dimostrazione di come gli animi sono vibranti nella profondità del loro essere. E dunque leggiamo, il Salmo è doppio. In progressione, vedete, c'è un invitatorio, come è tipico dei canti di lode, nel versetto 2. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia. E poi i versetti che seguono, per arrivare al versetto 7, dove compare un altro invitatorio. E dunque è un secondo svolgimento che adesso si prospetta un inno che si aggiunge al precedente, ma con delle evoluzioni importanti di cui ci renderemo conto. Cantate inni a Dio, dice il versetto 7, cantate inni e quel che segue. Dunque, l'invitatorio in questo con questo linguaggio così essenziale ma anche così inconfondibile allude a un momento di festa entusiasmante a cui partecipa con un'esplosione di gioia un popolo di fedeli. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia. Notate però che l'invito non è rivolto semplicemente a coloro che, come possiamo immaginare, partecipano a quella certa processione, a quel certo rito. L'invito è rivolto ai popoli tutti. Notate bene, l'invito è universale. Ed è universale perché viene convocata questa partecipazione ecumenica di tutta l'umanità affinché tutti gli esseri umani trovino motivo per applaudire, per acclamare, per festeggiare, per dare lode al Dio vivente in rapporto a quello che riguarda noi. Dunque, vedete, è convocata una assemblea universale per quello che adesso tutti i popoli della terra, che come dire tutti gli esseri umani a qualunque popolo appartengono, sono invitati a riconoscere come motivo di celebrazione festosa, quello che riguarda noi. E se voi, passando attraverso i versetti, arrivate subito al versetto 6, che chiude questo primo svolgimento innico, leggo: ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Ascende Dio. Notate che non si dice mai, semmai si dice che Dio discende, non che Dio ascende. È un caso raro, unico, ritengo, forse mi sbaglio, ma se non unico, proprio sono pochissimi i casi in cui compare l'uso di un linguaggio che attribuisce a Dio l'atto di ascendere. Dio discende. Ma qui vedete, ascende Dio tra le acclamazioni, dunque siamo pienamente coinvolti in quel rito processionale, festoso più che mai, il Signore al suono di tromba, c'è anche l'accompagnamento musicale, come no, lo vedremo anche nel seguito, ma vedete che qui colui che sale, evidentemente, è colui che è disceso, ed è colui che è disceso nel senso che ha raggiunto il contatto con quelle che sono le misure proprie della nostra condizione umana, della nostra realtà di creature, delle nostre vicende particolari, e qui vedete a più riprese nei versetti 3, 4 e 5 che spiegano i motivi per cui siamo stati invitati a acclamare festosamente il Dio della vita, a più riprese, vi stavo dicendo, siamo coinvolti in prima persona plurale. Infatti leggo versetto 3: perché terribile è il Signore l'Altissimo, re grande su tutta la terra. Versetto 3: e quindi egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. Noi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto. Notate che lì per lì questo riferimento alla nostra presenza in prima persona plurale, noi, appare come inseparabile da una rimozione di tutte le altre presenze, anche in maniera piuttosto brusca e piuttosto mortificante, coloro che vengono schiacciati. Ma non è su questo che bisogna dare attenzione, non è a questo che bisogna dare peso, perché quello che conta, vedete, è che la moltitudine umana è invitata a prendere coscienza di quello che è capitato a noi. Quel che è capitato a noi non vale perché è realtà nostra, ma vale perché è la realtà del Signore. È la realtà di colui che regna. Il re, ecco, vedete il versetto 3, grande su tutta la terra, è terribile. Dove dire terribile qui l'aggettivo è norà. Allude a una prerogativa della presenza che incombe con tutta la sua inesauribile potenza, nella sua gratuita iniziativa, ma vedete, è terribile nel senso di una capacità di penetrazione, di una capacità di scandagliamento, una capacità di incisione nella nostra realtà di creature umane. È terribile non perché si nasconde dietro a una maschera mostruosa, ma è terribile perché incalza, perché penetra, perché invade, perché incide, vi stavo dicendo. Perché? Perché è il Signore dell'intimo nella nostra condizione umana. È terribile, già, ma vedete che quello che è avvenuto a noi, dice adesso in prima persona plurale il seguito dell'inno, è offerto all'umanità intera come motivo per partecipare a una grande festa, non come motivo per rendersi conto di essere esseri umani squalificati, popoli travolti, popoli cancellati, popoli rimossi, perché adesso ci siamo noi. Ma proprio quel che è capitato a noi è il motivo perché la moltitudine dei popoli sia convocata per partecipare a questo motivo di gioia traboccante. E vedete più esattamente ancora, rileggo: terribile è il Signore l'Altissimo, re, colui che è re, ecco la regalità. La regalità di colui che discende in modo tale da sprofondare nell'abisso della nostra condizione umana e esercitare la sua signoria nelle profondità nascoste del nostro vissuto, nell'intimo della nostra vicenda di creature umane, laddove noi siamo degli sconosciuti a noi stessi, laddove nessuno di noi è in grado di penetrare in virtù di qualche capacità introspettiva o cose del genere. Ebbene, è il Signore dell'intimo nella nostra vita, ed è così che risale adesso, come il Salmo 6 già ci sta annunciando. E vedete, quello che riguarda noi, afferma l'inno, è un segnale che viene messo a disposizione di tutti i popoli della terra. L'invito è universale e tale rimane. E vedete che questo invito, che riguarda quello che è capitato a noi, laddove siamo stati presi, laddove siamo stati identificati, laddove siamo stati scandagliati nell'intimo, laddove siamo stati dotati di una coscienza di noi stessi rispetto alla quale eravamo del tutto sprovveduti, la nostra eredità, lui ha scelto per noi una eredità. Ha scelto per noi dunque un modo di stare al mondo, un luogo in cui abitare, un tempo mediante il quale misurare le vicende che si sono succedute generazione dopo generazione, la nostra. Ed ecco, vedete il versetto 5, vanto di Giacobbe suo prediletto. Ecco qui compare il nome di Giacobbe, che compariva, come ricordate, nel ritornello che leggevamo nel Salmo 46. E il vanto di Giacobbe, io in questo caso vi suggerisco di tener conto della traduzione in greco, il vanto di Giacobbe, l'orgoglio di Giacobbe, il valore di Giacobbe, il prestigio di Giacobbe, ma Giacobbe è davvero il nome che serve a identificare la presenza di questo popolo che siamo noi, e di questo popolo, quanto attraverso di lui riconosciamo il capostipite delle 12 tribù, questo popolo nelle misure di spazio e di tempo che danno forma in modo oggettivo alla presenza di quel popolo che si chiama Israele, che è Giacobbe, ogni essere umano che si riconosce e si identifica come parte di quel popolo. Ebbene, il vanto, se teniamo conto del traduzione in greco, qui si parla della kaloni. La calonia è la bellezza di Giacobbe, già, la bellezza di Giacobbe, la bellezza di Giacobbe, quella bellezza che adesso noi siamo in grado di offrire al pubblico del mondo come la dimostrazione di quello che avviene quando il Signore nella sua gratuita iniziativa penetra nell'intimo della nostra condizione umana. La bellezza di Giacobbe. Giacobbe è il personaggio che nella storia della salvezza ha le caratteristiche di colui che si converte in maniera radicale, strutturale. È il fascino di Giacobbe, è un fascino che lo rende a parte i dati di ordine estetico che sono molto secondari, tra l'altro Giacobbe, come sappiamo, da quel momento importante della sua vita, che è anche riconoscibile come la sua conversione, troppo claudicante, sciancato, malconcio, dolorante, in conflitto con i suoi della famiglia, per tanti, eppure la bellezza di un uomo che si converte, affascinante, ed ecco è la regalità del Signore che si manifesta così. Quella regalità, vedete, che non viene qui sfoggiata come il buon motivo per eliminare la presenza altrui, ma proprio all'opposto, è il motivo per cui è invitata la presenza della moltitudine umana a partecipare di questa festa e di questa commossa testimonianza resa alla bellezza di cui è autrice la regalità di Dio quando prende dimora secondo i suoi criteri, nella gratuità della sua iniziativa, nelle cose del mondo. La regalità come presenza che nella gratuità assoluta di quel mistero è il segreto di Dio. Regalità, il segreto di Dio che cerca e trova dimora nell'intimo della nostra realtà di esseri umani in modo tale da determinare quel processo di ristrutturazione dell'animo, del vissuto, dei comportamenti e tutto il resto che assume la visibilità pubblica di una bellezza incantevole. La bellezza di Giacobbe ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Ecco, primo svolgimento e subito il secondo. Qui adesso vedete un canto più sobrio, più interiore, tra l'altro adesso per 5 volte viene usato il verbo zamar. Zamar, zamru, 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 notate come in questo verbo sentite riecheggiare il tocco delle corde di uno strumento musicale. Infatti, vedete, adesso abbiamo a che fare con un nuovo invito che si aggiunge al precedente, anzi si inserisce in quel il cammino che è stato illustrato nei versetti precedenti per quanto riguarda la regalità che si manifesta come signoria di Dio nell'intimità del nostro vissuto umano, e adesso l'invito a inserirsi, l'invito è ancora rivolto in seconda persona plurale, cantate inni, voi, ma siamo partecipi anche noi, qui davvero l'invito a partecipare a una orchestrazione universale, è una musica che adesso ci viene coinvolgendo tutti e ciascuno, ma in una dimensione di universalità per cui non c'è modo di escludere chi che sia, né c'è modo di rivendicare il privilegio di qualche componente particolare, e ancora una volta vedete la regalità, ma quella regalità che si è manifestata nell'intimo, ecco, è la regalità del Dio vivente che si esprime in tutta la sua misteriosa, ma davvero puntuale, energica, efficace capacità di ricomporre l'ordine dell'universo, l'armonia di questa partecipazione corale di tutti gli esseri umani, i popoli e le culture, ma sono comprese naturalmente anche le creature inanimate, tutto quello che esiste nel creato. Allora leggiamo, cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Dove dire nostro Re, vedete, non significa fare di questo riferimento alla regalità del Signore un titolo di privilegio o di appropriazione addirittura. È il nostro Re, perché Dio è Re di tutta la terra. Ecco, perché è Re di tutta la terra. La regalità è universale. Ecco che qui di nuovo l'invito rivolto all'umanità intera, rivolto dunque anche a quel soggetto che poco prima è stato identificato con il titolo di Giacobbe, e noi sì, e voi e tutti gli esseri umani, partecipi di un'unica storia nella quale il disegno della comunione universale si impone come un'evidente rivelazione della regalità del Signore. Allora qui stavo leggendo, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. C'è un problema che riguarda la traduzione di questa espressione qui. Tra l'altro, vedete, qui ricompare quel participio presente maschil che abbiamo incontrato più volte a partire dal Salmo 41 nel corso delle settimane passate. Colui che comprende, qui vedete, cantate inni in maniera consapevole, in maniera matura, si può tradurre così, si può tradurre in un altro modo. Interpreti che appartengono a una tradizione molto antica intendono questo accompagnamento musicale come l'aiuto decisivo per essere educati a imparare per comprendere. Imparare per comprendere, ecco perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni, dunque partecipate a questa composizione orchestrale dove tutte le presenze, tutte le voci, tutti i rumori, anche i silenzi, anche le tappe intermedie che è apparente vuoto, e così tutte le componenti di un quadro cosmico che sfugge evidentemente a ogni nostra capacità di conoscenza e di controllo, ecco, e così partecipando a questa celebrazione festosa che qui adesso vedete assume una configurazione sempre più interiore, non c'è bisogno più di ricorrere alla solenne e grandiosa manifestazione esteriore, la processione con tanto entusiasmo partecipata da tutti, ma nell'intimo, quell'intimo dove la regalità del Signore si rivela, è il luogo interiore nel quale siamo messi in grado di avvertire l'eco inconfondibile di questa musicalità diffusa, corale, partecipata nel tempo e nello spazio, dove tutto il creato celebra la regalità del Dio vivente. E il Signore nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Rileggo i versetti che già avevo letto poco fa. Cantate inni con arte. Ecco, qui siamo alle prese con questa maturazione ulteriore dell'inno di lode per il quale siamo stati convocati, per celebrare la regalità del Signore che cerca e trova dimora nell'intimo dell'animo umano, ed ecco, è proprio a partire da questa presenza regale del Signore nell'intimo del cuore umano, che siamo messi in grado di affacciarci sulla scena del mondo. Vedete come il Salmo non ci rimanda all'evidente compiacimento per il dono che abbiamo ricevuto, il Dio di Giacobbe, certo, ma è la regalità del Signore che ci coinvolge in questa capacità di comprendere, ecco. Vedete, la capacità di comprendere. Per questo dobbiamo imparare, e imparare al suono di quella musica che ci rende partecipi, non con manifestazioni esterne particolarmente vivaci, ma con la disponibilità finalmente liberata dell'intimo umano, che è stato raggiunto, che è stato penetrato, che è stato invaso, che è stato abitato dalla presenza santissima del Dio vivente. Ed ecco, è lui re, ed è re, vedete, non perché possiamo incapsularlo all'interno della nostra soggettività umana, per quanto appunto è la nostra intimità che ne celebra il titolo regale, ma è il re dell'universo. E allora è questa nostra condizione di viandanti sulla scena del mondo nel corso della storia umana, che qui vedete attraverso la celebrazione di quel rito particolare, ma assume una prospettiva ecumenica amplissima, è il re di tutta la terra. Ecco, e questo disegno di comunione si allarga smisuratamente, senza escludere niente, nessuno. Tant'è vero, vedete, che stavo leggendo il versetto 9, adesso e proseguo: Dio regna sui popoli, su tutte le nazioni, Dio siede sul suo trono santo, vedete, il sovrano, ed ecco, coloro che partecipano a quella processione, proprio in quanto la regalità del Signore si è resa presente come protagonista di quella novità che trasforma radicalmente il cuore umano, come è avvenuto a Giacobbe, da Giacobbe in poi. Questa è la strada della conversione alla vita per tutti gli esseri umani, in quel popolo, ma in ogni altro popolo e in ogni altra tappa, in ogni altro momento, in ogni altro periodo della storia universale. Adesso è proprio questo scenario universale che si apre, che si spalanca, perché la regalità del Signore conferisce la partecipazione di ogni essere umano con tutte le caratteristiche che lo riguardano. Siamo misurati nel tempo, siamo definiti nello spazio, siamo contenuti per motivi di appartenenza e di relazioni che già ci strutturano secondo le prerogative particolari che nel corso di una lunga, avventurosa sequenza di generazioni passa anche attraverso di noi. Eppure, ecco, sui popoli Dio siede sul suo trono santo, e i capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo. Già, perché di Dio sono i poteri della terra, egli è l'Altissimo. E così si conclude il Salmo. Vedete che qui, guarda caso, compare un richiamo al patriarca Abramo. Vedete che nella composizione innica che precedeva ci siamo fermati dinanzi alla figura di Giacobbe. Adesso siamo rimandati all'indietro, alla figura di Abramo, e Abramo è colui che ha ricevuto le promesse. Ricordate le promesse che aprono la storia della salvezza? Leggevamo la prima lettura di domenica scorsa, Genesi capitolo 12: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, tutte le stirpi umane. Dinanzi ad Abramo si apre uno scenario ecumenico amplissimo che coinvolge l'umanità di ieri, di oggi, di sempre, dappertutto, in tutte le sue configurazioni e particolari caratteristiche nel corso della storia umana. Abramo, E vedete, tutti i popoli sono raccolti insieme con il popolo del Dio di Abramo, dove se Abramo è nostro padre, così come viene definito tradizionalmente, il linguaggio in uso nel popolo di Dio, Abramo è Avinu, Abramo è nostro padre, ma se è nostro padre è perché siamo parte di una famiglia che raccoglie la moltitudine umana. È una paternità che non può essere ridotta ai dati oggettivi che definiscono la nostra empirica presenza, ma è una paternità, quella per la quale Abramo è stato chiamato, Abramo ha ricevuto le promesse, Abramo è stato benedetto, Abramo è diventato strumento di benedizione, una paternità che ci rende partecipi in un rapporto di comunione che sfugge al nostro controllo e che comunque ci mette davvero finalmente al nostro posto. La regalità del Signore è luce che conferisce alla storia umana il significato di un percorso che in maniera inconfondibile si viene realizzando come il compimento di quella benedizione promessa ad Abramo che riguarda la moltitudine umana come unica famiglia. E allora, vedete, i capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo. E qui il Salmo si conclude, vedete, con una benedizione sul mondo, sulla scena della storia umana, su tutte le realtà più diverse, più complesse, più caotiche, più eterogenee, ma è la regalità del Signore. Non c'è regalità che possiamo celebrare, proclamare, lodare, se non in questi termini. Quella regalità che ci attrae a sé, mentre ci chiama a renderci partecipi di quella grande benedizione che promessa ad Abramo si sta man mano diffondendo nel tempo e nello spazio della nostra storia. Passeranno i secoli, i millenni, passa tutto quello che ci riguarda man mano che ci consumiamo nella nostra generazione, ma nel momento in cui proclamiamo il nostro devoto ossequio alla regalità del Signore, noi stiamo imparando a benedire la famiglia umana. Ecco, la regalità come sovranità del Dio vivente sull'intimo della nostra condizione creaturale, ed ecco come un ribaltamento di prospettiva, la regalità rivelazione di quel disegno di comunione che ricapitola tutto quello che riguarda la presenza umana nel mondo e ricapitola tutto ciò che è il mondo nel tempo e nello spazio, alla maniera di un'unica realizzazione musicale, come un'orchestra. Che dà spazio e motivo d'essere a tutto ciò che esiste, a tutto ciò che sta avvenendo. Ed ecco, cantate inni a Dio, cantate inni. La regalità del Signore sta coinvolgendo anche la nostra generazione e ci sta chiamando e sollecitando a far nostro l'impegno assunto da Abramo quando ha accolto le promesse che gli conferivano la missione di benedire. benedire il mondo. Un'espressione un po' banale, che qualche volta sembra proprio incomprensibile e inconcludente. Cosa vuol dire mondo? Ma credo che nel nostro contesto sia più che mai opportuna e ci intendiamo adeguatamente. Fermiamoci e invece per un momento solo ci tenevo a esporre l'icona che sta qui alle mie spalle e che poi trasferiremo in cappella. È il Pantocrator. Pantocrator vuol dire l'onnireggente, colui che tiene tutto, Pantocrator. E governa, conserva, abbraccia, penetra, è il Pantocrator. Vedete, questa icona è dipinta su un modello veramente straordinario, che risale al secolo VI dopo Cristo, che è custodito nel monastero di Santa Caterina in Egitto, nel Sinai. E dunque quel modello, certamente l'icona non coincide col modello, ma il modello è riconoscibile anche attraverso la resa sempre approssimativa delle nostre produzioni iconografiche. E vedete, colui che siede sul trono e tutto ciò che è di Dio gli spetta, e d'altra parte vedete come la figura è dotata di certe asimmetrie che per l'appunto scompongono quello che sembrerebbe dover considerare l'ordine perfetto di una certa figura. Sembrano banalità, però non sono affatto trascurabili. Vedete come l'immagine ci dà il segnale di una torsione. Vedete che la spalla destra è più bassa, vedete che il sopracciglio sinistro è più arcuato di quello destro, vedete che la discrittura dei capelli non è perfettamente al centro della fronte, e così di seguito. L'umanità, non c'è dubbio, colui che siede sul trono e gli spetta tutto ciò che è di Dio, è colui che si è presentato a noi nella storia umana, con quelle che sono le dimensioni inconfondibili della nostra realtà creaturale, lui. Ed ecco, vedete, solo due particolari ancora. Notate lo sguardo e il gesto. Lo sguardo e il gesto. Lo sguardo è rivolto verso di noi, ma in realtà, vedete, lo sguardo è sfuggente rispetto al nostro tentativo di catturarlo. È uno sguardo che va oltre la nostra posizione di osservatore. È uno sguardo che dilaga al di là di noi stessi, ci attraversa, questo sì, ci interpella, non c'è dubbio, vorremmo inseguirlo, vorremmo catturarlo, non ci riusciamo. È lo sguardo, vedete, che scandaglia quella profondità dell'intimo umano di cui già si parlava il Salmo 47. E quella profondità dell'intimo umano che è poi la sorgente autentica della bellezza di ogni creatura umana in quanto è creatura di Dio. Da Giacobbe, che a questo riguardo è divenuto un sacramento rivelativo inconfondibile, ma ancora prima di Giacobbe, sempre è così. Vedete, sostare dinanzi all'icona, noi siamo raggiunti da quello sguardo, attraversati da quello sguardo, penetrati da quello sguardo, visitati nell'intimo, e là dove si illuminano le zone oscure e forse inesplorate del nostro essere umano, e al di là di noi, ed ecco il gesto, è il gesto di colui che benedice il mondo, è la regalità, è il Pantocrator, è il... È il Signore che tutto governa e che a tutto sovrintende nelle realtà visibili e nelle invisibili, colui che ha portato a compimento la sua missione nella carne umana, il figlio di cui Dio si è compiaciuto, l'agnello immolato e vittorioso. Ed ecco il gesto con il quale, vedete, la mano del Pantocrator benedice il mondo e così ci introduce in quella corrente ci colloca al nostro posto sulla scena di quella avventura ecumenica di cui ci parlava il Salmo 47, è una benedizione universale, e noi ci troviamo coinvolti proprio in quanto siamo visitati nell'intimo di noi stessi e siamo collocati come partecipi di quel disegno universale che sta sotto la benedizione della sua mano. Ed ecco il Re, è il Signore dell'intimo. Vedete, il Re non è colui che comanda, il Re è il Signore dell'intimo, il Re è il protagonista di quella novità per cui siamo coinvolti da Lui, tutti e ciascuno di noi, in un disegno di valore ecumenico, il mondo intero. È il contesto nel quale siamo tutti e ciascuno di noi siamo in grado di celebrare la regalità del Signore vivente, il Pantocrator. Notate che nel brano evangelico a cui adesso ci accostiamo, quelli della città di Samaria da cui proviene la donna proclamano che Gesù è Sotir tu Cosmo, è salvatore del mondo. Vedete che così si conclude il brano evangelico di domenica prossima, capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, versetto 42, l'ultimo versetto, la battuta conclusiva di tutto quel brano lungo, ma vale la pena di ristabilire un contatto ravvicinato con queste righe. E adesso dicono gli abitanti di quella località: costui è veramente il salvatore del mondo. Vedete che il salvatore del mondo è uno dei titoli che tradizionalmente competono al Pantocrato. Il Pantocrato è il salvatore del mondo. Il Pantocrato è il salvatore del mondo, come è vero che è il Signore dell'intimo ed è colui che conferisce al mondo nella sua complessissima articolazione, come sappiamo, per quello che esiste, per quello che avviene, per come le situazioni si evolvono nel tempo, conferisce al mondo il contesto nel quale è attivata benedizione che conferisce anche a ogni creatura umana, come capita a noi, la propria inconfondibile identità. Il Signore dell'intimo, il Salvatore del mondo, ecco il Re. Bene, vedete, capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, siamo alle prese con quella che solitamente si chiama sezione dei segni, dal capitolo 2 fino al capitolo 4. Due segni: il segno delle nozze, a Cana di Galilea, laddove viene riattivato il gusto della vita nell'intimo, il gusto della vita, il gusto di chi assapora il vino prelibato laddove è stata versata acqua, segno delle nozze. E poi il secondo segno, il segno del Tempio, laddove Gesù dichiara di essere alla ricerca della casa abitata da tutta l'umanità, nell'unica famiglia del Padre, la casa del Padre mio, dice, il Tempio, e poi già annuncia di quella casa che finalmente sarà tale da accogliere la moltitudine umana in ogni luogo, in ogni tempo, come l'ambiente in cui l'unica famiglia risponde alla paternità di Dio. Ed ecco il suo corpo che sarà demolito e ricostruito, il suo corpo che sarà condannato a morte e quindi intronizzato nella gloria. I due segni, le nozze, il Tempio, così capitolo 2, il gusto della vita ritrovato nell'intimo, il primo segno, e il secondo segno, quella testimonianza da parte di Gesù che allude con inconfondibile coerenza alla necessità di trovare o edificare per l'occasione, ma quella casa che sia davvero il luogo in cui la famiglia umana sia finalmente ricomposta secondo le intenzioni del Padre. Fatto sta che alla fine del capitolo 2, dopo i segni, è una domanda: ma che cosa c'è nell'uomo? Quale corrispondenza da parte della nostra posizione di esseri umani? E alla fine del capitolo 2 Gesù stesso viene descritto qui come colui che conosceva tutti. Capitolo 2, siamo proprio alla fine, vedete, del capitolo, conosceva tutti, non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo, sapeva quello che c'è in ogni uomo, ma quale risposta? E le pagine che seguono danno, forma a tre figure che man mano si presentano sulla scena, sono figure emblematiche che appartengono a una sequenza che a modo suo ancora una volta diventa tale come sintesi di portata universale. Prima figura è quella di Nicodemo, giudeo osservante di notte, credente a tutti gli effetti. Seconda figura è la donna samaritana, quella con cui abbiamo a che fare nel capitolo 4, samaritana, donna nel pieno del giorno, luce di mezzogiorno e calore, non più nella notte. E quindi il terzo personaggio è un pagano anonimo che ha problemi in famiglia per un figlio che sta sul punto di morire. E vedete, Gesù conosce tutto quello che c'è in ogni uomo. L'icona che proponevo alla vostra attenzione poco fa continua ad accompagnarci nell'ascolto, nella contemplazione, per dir così, di queste pagine evangeliche. Gesù conosce quello che c'è in ogni uomo e Gesù è il Salvatore del mondo, come l'intimo di ogni essere umano conosciuto da Lui, quale che sia poi di fatto la resistenza, l'ostilità, ancora l'ingombro che nel cuore umano diventano motivi di impedimento, ma Gesù conosce l'intimo del cuore umano, e Gesù è il Salvatore del mondo, e Gesù, vedete, nel conoscere l'intimo di ogni essere umano ci colloca all'interno di un disegno che ricapitola tutte le componenti che esistono nella creazione e che si avvicendano nel corso della storia. Guardiamo più da vicino il nostro brano evangelico. Vedete che il lezionario apre il testo col versetto 5. Nel versetto 4 leggiamo che doveva perciò attraversare la Samaria. Ecco, Gesù in viaggio. E notate, importante quel doveva. E c'è una necessità. Se ne parlerà anche altrove, se ne è parlato precedentemente. Questa necessità è provvidenziale, questa necessità ha a che fare ancora una volta con il rivelarsi dei segreti che sono da sempre custoditi nella profondità del mistero di Dio. La necessità di un viaggio, e così sarà fino alla fine del Vangelo, secondo Giovanni, potremo passare in rassegna diversi testi, non ci vuol molto a rintracciare le pagine in cui l'Evangelista Giovanni puntualmente, insistentemente, fa riferimento a questa necessità. E adesso il viaggio di Gesù è appunto impostato in obbedienza a questa necessità. Tra l'altro è mezzogiorno, dunque la stanchezza dovuta al cammino, la sete e accanto alla sete possiamo senz'altro considerare anche la fame, tant'è vero che i discepoli sono andati in quella località lì vicina per cercare di trovare qualcosa da mangiare. Dunque nel pieno del viaggio, e questo viaggio è necessario, questo viaggio non è un incidente, questo viaggio non è un'occasione, come dire così, estemporanea, tanto per fare una passeggiata, è una necessità che riguarda i segreti di Dio. E allora, vedete, qui nel linguaggio del nostro evangelista, questo è il viaggio di colui che attraversa tutte le condizioni dell'umano. Non per niente è mezzogiorno, non per niente Gesù è stanco, non per niente Gesù è assetato, non per niente Gesù è affaticato. E al momento opportuno, quando si presenta quella donna di samaritana, le chiede da bere. Dammi da bere. E qui si apre una conversazione. A proposito di questa fatica di Gesù, vedete, il versetto 8 dice che Gesù, stanco del viaggio, che copiakos dice, è un participio perfetto, è stanco, affaticato, ma è la fatica del viaggio, ma è la fatica della vita, è la fatica di chi prende sul serio le provocazioni che caratterizzano il nostro modo di stare al mondo. Ebbene, vedete qui, poco più avanti, nel versetto 27, quando poi ricompaiono e riparleremo tra breve, i discepoli che sono andati in città, osservano Gesù che conversa con quella donna, sono un po' stupiti per questo comportamento, versetto 27, tuttavia nessuno gli disse, qui la mia Bibbia dice che desideri. Sentivo leggere in questo modo poco prima, in realtà il testo dice che cosa cerchi, credo che la nuova traduzione dica così, che cosa cerchi, cerchi. Dunque la fatica di Gesù qui per l'evangelista prende la forma di una particolare ricerca. È una ricerca, vedete, che poi si svilupperà nel corso delle pagine seguenti, passo passo, e ripetutamente il nostro evangelista farà coincidere questa ricerca di chi è affaticato per il viaggio in corso, perché è mezzogiorno, perché ha sete e ha fame, ma è ricerca che viene coincidendo con la sua figliolanza, la ricerca della relazione filiale con il mistero segreto di Dio, quel mistero che peraltro in maniera ormai dichiarata, stando all'Evangelista Giovanni, Gesù definisce come il padre della sua vita, il padre della sua storia, il padre che è il riferimento unico, definitivo e assoluto per quel disegno universale che raccoglie la presenza e la partecipazione di tutte le creature, di ieri, di oggi e sarà così per domani ancora, alla ricerca. La ricerca di una figliolanza che sia corrispondente alla paternità di Dio. Tutto questo, vedete, avviene con un linguaggio che in realtà è tutto interno a quello che attraverso la lettura del Salmo 47, una sbircettina data all'icona, è un linguaggio che avevamo sintetizzato in quella regalità che si rivela come signoria del Dio vivente sull'intimo di ogni essere umano e di ognuno di noi, è come sovranità a cui nulla sfugge, nessuno si sottrae, ciascuna creatura è partecipe di quel disegno di comunione universale, la regalità. E qui vedete Gesù alla ricerca. E i discepoli sono un po' imbarazzati osservando come si comporta. Il fatto è che nel frattempo, tornando indietro rispetto al versetto 27 naturalmente, la fatica di Gesù, quella fatica per cui è seduto stanco sul bordo di quel pozzo, nel mezzogiorno di quella giornata, la sua fatica incrocia quella della samaritana. E quella donna samaritana è alle prese con la noia della ripetitiva banalità quotidiana, quelle cose che bisogna fare ma sembra che lì per lì si perda la percezione del motivo per cui si fanno quelle cose, ma o meglio, per chi fai tutto questo? E vedete, la conversazione si sviluppa in modo tale che l'essere affaticato e stanco di Gesù diventa motivo di provocazione per quel personaggio, la donna samaritana, che a suo modo dimostra di essere affaticata e stanca. E Gesù fa riferimento alla sua sete, ha chiesto da bere, già. La samaritana è sbalordita per il fatto che Gesù apra un discorso con lei, che è una donna samaritana, ma Gesù parla di questa sete e vedete quella sete che qui viene espressa in maniera così semplice e anche così onesta, dammi da bere, e poi nel corso del Vangelo, secondo Giovanni, il nostro Vangelo, richiamata a più riprese, in modo diretto o in modo implicito dall'Evangelista, quella sete come annuncio in lui di quello spazio che accoglie tutto il vissuto degli uomini. È il modo mediante il quale Gesù dimostra di essere davvero, davvero in grado di passare attraverso tutto quello che riguarda la realtà degli esseri umani, fino alla morte, quando nel capitolo 19, nel momento in cui, ed è mezzogiorno, versetto 34 del capitolo 19, l'Evangelista ci tiene, versetto 14, sono 14, il capitolo 19, mezzogiorno, vedete c'è una corrispondenza temporale tra la scena evangelica che avviene, che si svolge presso il pozzo di Sicar e la scena che si svolge quando Gesù ormai è moribondo, appeso a quella croce sul Golgota, e mezzogiorno e Gesù ha sete. E così dichiara espressamente, ed è una sete che non si riduce semplicemente al desiderio di acqua o di altro liquido gratificante, ma è la sete che, come già adesso qui sta dichiarando Gesù alla donna samaritana, è la sete che motiva dall'interno tutta la sua missione, tutto il viaggio della sua vita, i suoi passaggi attraverso le dimensioni della nostra condizione umana, così come il nostro evangelista ce ne parlerà. Tutto il vissuto degli uomini è interno a questa sua aspirazione a quel che per lui è una necessità vitale, la sua sete fino a quando nel suo modo di morire dimostra di essere il protagonista di quella impresa che passa attraverso tutto ciò che affatica, motivo di sete e di fame nella nostra condizione umana, tutto ciò che ci rimanda tutti e ciascuno all'evidenza dei propri limiti non raramente all'evidenza dei nostri ritardi, della nostra insufficienza, della nostra impreparazione, della noia per tanta banalità che ci affligge. Ed ecco, questo suo modo di essere assetato, vedete, adesso diventa, nella pagina evangelica che abbiamo ascoltato poco prima, diventa un invito rivolto alla samaritana affinché scopra come nell'intimo la sua sete è visitata dal dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio, ecco il versetto 10, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Ma come fai? Acqua di sorgente? Non è possibile. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, l'acqua del pozzo, mentre l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Dunque, vedete, questo suo modo di essere assetato diventa motivo di quella provocazione che chiama la donna samaritana confrontarsi con quel dono di Dio che costituisce il riferimento proprio strutturale rispetto a tutti gli affanni, a tutte le ricerche, a tutte le esigenze vitali, nel modo più concreto, forse in senso neurovegetativo, così come nel senso anche più nascosto, in quanto si tratta di relazioni affettive che danno un contenuto alla nostra esistenza umana, ma il riferimento strutturale in rapporto al quale la fatica del nostro vivere si svolge nella dolcezza, nella gratuità, in quella dimensione di bellezza di cui ci parlava il nostro Salmo 47, quella bellezza di una esistenza umana che diventa a sua volta sorgente in grado di dare vita al mondo. Sorgente in grado di dare vita al mondo. Se tu conoscessi il dono di Dio, vedete che Gesù imposta nella conversazione questo richiamo nei termini che sono equivalenti a quelli che nel Salmo 47 erano i termini mediante i quali l'invito era rivolto all'universalità umana, perché la fatica di vivere non trova consolazione, sazietà, gusto, benedizione se non si configura e si confronta e si misura e in maniera sempre più radicale e sempre più intima con la gratuità del dono che è rivelazione della presenza di Dio, la regalità di Dio che vuole penetrare e dimorare nell'intimo di noi stessi e nella profondità del nostro vissuto umano. Vedi, se tu conoscessi il dono di Dio, e allora la fatica di vivere scopre la dolcezza, vi dicevo, scopre la bellezza di configurarsi addirittura come quella sorgente che dà vita al mondo e così zampilla acqua viva per tutti gli assetati. E vedete che è Gesù che nella conversazione con la Samaritana sta compiendo quell'operazione di purificazione del cuore, di educazione del cuore, quell'accesso di quanto viene da Dio nella gratuità della sua volontà d'amore e che penetra nell'intimo di ogni esistenza umana. Se tu conoscessi il dono di Dio, e Gesù di questo in questo modo si rivolge alla Samaritana perché ha preso lui posizione in questo contesto dichiarando la sua fatica, la sua stanchezza, il fatto che è lui assetato e affamato. E vedete, qui c'è di mezzo quella novità nell'intimo umano che conferisce al nostro modo di vivere quel particolare modo di stare al mondo che qui si chiama adorazione. Vedete, a un certo momento la Samaritana si sente un po' fuori posto e poi parla di quello che dicono i sapienti per cui viene il Messia, ma ci sono i giudei, poi ci sono i samaritani ed ecco, ricordate quel che leggiamo nel versetto 20, o meglio adesso il versetto 21. Gesù risponde alla Samaritana: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte Garizim, dove si celebrano i culti secondo la tradizione samaritana, né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Interessante, vedete, questo modo di stare al mondo che Gesù sintetizza in quel comportamento che può essere espresso nelle forme più diverse, ma che lui ricapitola come adorazione. E vedete, adorazione quando entro i limiti di spazio e di tempo che definiscono la nostra condizione umana, ci si rende conto di essere cercati da Dio. Allora è l'adorazione. Questi sono gli adoratori che il Padre va cercando. Versetto 23. Adorazione. Già. Il Salmo 47 ci parlava della bellezza di Giacobbe. E vedete, qui è la novità nell'intimo, quella novità nell'intimo che Gesù sta man mano illustrando, man mano qualificando nella relazione con la Samaritana. Ed ecco, a questo punto ricompaiono i discepoli. Vedete qui, lo sappiamo già nel versetto 27, giungono, si meravigliano perché Gesù sta parlando con la Samaritana, poi la donna Samaritana ritorna in città tutta preoccupata di informare altri circa quello che sta avvenendo, ed ecco, vedete, anche i discepoli non conoscono la fame e la sete di Gesù, perché Gesù dice: ma io ho un altro cibo da mangiare, perché hanno portato quello che sono andati a procurarsi in città per maestro mangia, io ho un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano: ma sarà venuto qualcun altro? No, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere la sua opera. Così adesso il versetto 34. Vedete, i discepoli non conoscono questo modo di essere affamato e assetato, che è prerogativa di Gesù, la sua stanchezza, la sua fatica. Con loro Gesù sta parlando della opera di Dio, qui nel versetto 34 che ho appena letto, l'opera di Dio, e qui si apre ancora una volta uno scenario universale. Già, il Padre cerca adoratori. Se tu conoscessi il dono di Dio, e non in qualche soluzione miracolosa dei tuoi problemi, ma nella pazienza e quotidiana continuità di un vissuto che conosce tutti i limiti e tutte le miserie, e d'altra parte l'intimo è visitato da quella novità che fa di un essere umano finalmente un adoratore in spirito e verità. E adesso vedete, nella conversazione con i discepoli la scena si evolve e si amplia. Ormai ci siamo abituati a questa duplicità di prospettive che sembra lì per lì descrivere una contraddizione tra l'intimo e il pubblico, tra il segreto l'ambiente ecumenico, e invece è proprio così che i segreti di Dio si sono rivelati, è proprio così che Gesù è il figlio che porta a compimento la sua missione, e Gesù è il protagonista di quella novità per cui colui che discende scandaglia fino alla radice più profonda la nostra esistenza umana, e colui che risale e apre la strada che chiama l'umanità intera ad affacciarci su quello scenario ecumenico di cui già sappiamo. Dico questo perché, vedete, versetto 35, e poi concludo, non dite voi, ecco, c'è un problema di linguaggio. Voi dite una cosa, io dico un'altra. Voi dite così, ma io dico. Vedete il versetto 35? E che cosa dicono i discepoli? Ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. 4 mesi, la mietitura mettiamo che avvenga in maggio, siamo in gennaio, siamo in pieno inverno. Voi dite così, dite, è giusto, è vero, è così, il calendario parla chiaro, siamo nel mese di gennaio in pieno inverno, voi dite così, e poi verrà la mietitura. Ecco, io vi dico, adesso, vedete qui il linguaggio con cui Gesù adesso si pone in dialogo e in alternativa rispetto al linguaggio dei discepoli. Cosa vi dico? Levate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano. Siamo in gennaio, è inverno. Biondeggeranno nel mese di maggio, quando giungerà il tempo della mietitura. E Gesù dice, guardate che i campi già biondeggiano per la mietitura. Ma non è vero, mancano 4 mesi. Si tratta di alzare gli occhi. Attenzione, alzate bene gli occhi, guardate la terra, guardate la storia, guardate il mondo, è inverno? Guardate bene, alzate gli occhi, vedete che questo gesto si ripete più volte, sia perché Gesù invita qui i discepoli, qui siamo nel capitolo 4, versetto 35, più avanti nel capitolo 6, poi nel capitolo 11, nel capitolo 17, Gesù alza gli occhi, ma vedete, è semplicemente un movimento del capo e quindi la disponibilità a mostrare la visibilità di una faccia. Ma qui è un modo di scrutare la scena del mondo e la scena della storia umana. Perché? Perché, lo dite voi, ma oggettivamente il calendario lo conferma, è pieno inverno. Ma guardate bene. E come fa Gesù a dire questo? Dice, alzate gli occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Come fa a dire questo? Tra l'altro, vedete che l'atto di alzare gli occhi, in greco la terminologia si ripresenta quasi alla lettera, è un gesto tipico della figura di Abramo nel libro della Genesi, nei racconti riguardanti il patriarca Abramo. Abramo alza gli occhi, e alza gli occhi in momenti di particolare prova, desolazione, avvilimento, sconfitta. Alza gli occhi, alza bene gli occhi e guarda il cielo, alza bene gli occhi e guarda la polvere sollevata da Lote e i suoi che si allontanano. Alza gli occhi perché ci sono dei viandanti che passano davanti alla tua tenda. Alza gli occhi dopo che sei in viaggio per arrivare al monte in cui legare tuo figlio Isacco. Alza gli occhi, Isacco, già, Abramo, alza gli occhi. Se non per niente, vedete, ritroviamo un richiamo che, in modo che può sembrare anche un po' abusivo, un po' eccessivo, una concordanza che è fuori dall'immediata percezione da parte nostra di quello che il testo ci dice. Ma mettetela come vi pare, intanto è che Gesù dice alzate gli occhi. E a questo riguardo l'Abramo di quelle pagine nel libro della Genesi è già figura memorabile per come ha alzato gli occhi. Ha alzato gli occhi in quella prospettiva di chi è stato chiamato a custodire una benedizione universale per tutta la scena del mondo e per tutto quello che sta tra cielo e terra e per tutto quello che avviene in vista di un futuro senza possibilità di determinare le scadenze. Ebbene, qui come fa Gesù a dire questo? Vedete, che stavo leggendo, versetto 36. Chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Già, perché chi semina non vede niente, mentre il mietitore vede il raccolto. Allora il premio è per il mietitore. Ma e chi ha seminato? E chi ha seminato, vedete, sembra prigioniero di una condizione di miseria che lo intrappola dentro ai dati oggettivi di una inutilità, perché ha seminato ma non è successo niente. Il mietitore raccoglierà e riceverà salario, un beneficio, sì, E lui qui sta dicendo che vedete, il seminatore e il mietitore godono insieme la gioia di colui che semina. E vedete che qui Gesù sta parlando con i discepoli e offrendo loro la testimonianza viva, semplice ma intensa e fecondissima della sua stessa gioia. La gioia di colui che semina non vede niente? È già la gioia di colui che miete. E tra chi semina e chi miete è instaurato un rapporto di continuità, un rapporto, noi possiamo ridire ancora una volta, di comunione. Davvero abbiamo a che fare con una vicenda nella quale anche tutti i tempi invernali sono interni a un disegno ecumenico di ricomposizione dell'ordine cosmico e ricomposizione delle relazioni interpersonali, sociali, mondiali, la famiglia umana secondo il cuore di Dio. E allora qui diceva Gesù, vedete, chi miete riceve salario, certo, perché raccoglie il frutto per la vita eterna, perché affinché ne goda insieme chi semina e chi miete. E a questo riguardo Gesù non sta parlando in termini generici, sta parlando di se stesso, perché qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Questo è un detto popolare, uno semina e l'altro miete. E allora il detto sembra rimarcare il fatto che chi semina resta spettatore dell'inutile e chi miete invece gode un beneficio per il quale non ha faticato, perché miete. Uno e un altro. E invece io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Vedete che qui ritorna per due volte adesso il verbo lavorare, che è quel verbo che inizialmente nel brano evangelico che leggevamo è stato usato per indicare la fatica. Frequentemente anche per noi lavorare, faticare sono verbi che possiamo sostituire l'uno all'altro a modo nostro. La fatica e la stanchezza, ebbene quella fatica, quella stanchezza per cui Gesù si è seduto sul bordo del pozzo e ha chiesto da bere perché è assetato, ma tutto quello che è il suo modo di essere assetato, di essere affamato, di essere presente, il suo modo di essere alla ricerca, il suo modo di essere figlio che passa attraverso tutte le misure della condizione umana, ecco la semina, la sua fatica, e la sua fatica è già inseparabilmente connessa con la gioia del mietitore. Anzi, lui dice la gioia del seminatore, la gioia che Gesù vuole condividere. La festa del mietitore sarà al momento opportuno, sì, ma è già la festa del seminatore, la sua festa. È già la festa del seminatore. Vedete? Qui infatti si realizza il detto, uno semina, uno miete, e io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete, per cui non avete faticato. Altri hanno faticato, ma questa è una logica che si ripete puntualmente, passo passo, nel corso di tutta la storia umana e nel corso della missione affidata alla Chiesa. La semina è già momento di gioia per chi si affaccia su un orizzonte che è lo scenario invernale di una terra improduttiva, un orizzonte che già manifesta la bellezza incantevole di un campo con le spighe dorate al vento. La gioia del seminatore che ha faticato, altri faticano e voi siete subentrati nella loro fatica. E questo riguarda adesso la missione di Gesù, questo riguarda l'esercizio della regalità di Gesù. L'opera di Dio secondo la volontà del Padre, attraverso il Figlio, nell'adempimento della sua missione, è in grado di offrire quella esperienza di gioia che per tutti gli esseri umani diventa il motivo efficace per partecipare già alla mietitura. Già, in quella dolcezza, in quella bellezza, in quella intimità raggiunta dalla regalità del Signore, da Lui, che il Figlio, mediante il quale la regalità di Dio si è introdotta nella storia umana, ed ecco la sua risalita, la sua ascesa, il suo passaggio, e la trasmissione della sua gioia. Ecco. La gioia insieme di colui che semina e di colui che miete. E così vedete che Gesù ci conduce a partecipare al disegno della comunione con tutta la famiglia umana nel mondo, che è l'unica casa del Padre. Questa è la festa per la quale tutti siamo convocati. Come nel Salmo 47, tutti siamo convocati per questa festa. Mentre siamo alle prese con le congiunture sempre limitatissime della nostra vita, perché nella fatica di vivere, e non altrove, possiamo risparmiarci la fatica di, ma nella fatica di vivere si è rivelato a noi il Salvatore del mondo. Ecco, il Re del cielo e della terra, della storia e del cuore umano. Fermiamoci.